Iniziamo come ogni lunedì dalla politica australiana. Diamo il benvenuto a Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Gabriele.
Come abbiamo ripetuto più volte, siamo ormai alla vigilia della presentazione del budget federale ed è tempo di anticipazioni, previsioni, in alcuni casi illazioni. Vediamo allora che cosa sappiamo già di certo che si troverà in questo budget federale presentato da Scott Morrison.
Cominciamo con le cifre più grosse. Sappiamo che ci saranno 1,2 miliardi in più per la scuola, quindi fondi dati agli stati fino al 2020, anche se sappiamo che non sarà finanziato appieno il piano Gonski. Avremo un aumento delle tasse sulla superannuation per le persone più benestanti, forse al 15% al di sotto della relativa tassa del reddito. Avremo 50 milioni di dollari per le infrastrutture nelle città più grandi, un molto probabile aumento delle accise sul tabacco e nuovi fondi anche per i cantieri stradali, soprattutto nel Western Australia e nel Victoria, e un lieve abbassamento di tasse per le aziende, soprattutto per favorire gli investimenti.
Secondo te quale sarà comunque il cuore di questo budget, insomma la punta di diamante dal punto di vista del governo?
Ma in realtà c'è un'unica cosa che viene fuori molto chiaramente da quello che sappiamo della presentazione di questo budget, ed è, come era in realtà lecito aspettarsi, il mantenimento della spesa pubblica entro limiti accettabili. Questo fa parte della tradizione liberale australiana in ambito economico, e il governo aveva più volte detto che non avrebbe voluto distruggere i conti pubblici, insomma, con investimenti eccessivi.
Ma a questo proposito, Gabriele, nelle campagne elettorali scorse uno dei temi ricorrenti era il far ritornare il bilancio in pareggio, un tema che quest'anno non è stato praticamente toccato.
No, non è stato praticamente toccato perché non è nelle possibilità di questo governo, a meno che quest'ultimo non voglia poi danneggiare eccessivamente l'economia. Sappiamo che con la fine del boom minerario e il relativo ovviamente abbassamento dei prezzi dei materiali grezzi che l'Australia esporta, il buco di bilancio non può che continuare ad esserci ogni anno. Quindi parlare di un pareggio di bilancio adesso non solo è prematuro, ma ovviamente devierebbe le opinioni di tutti quanti gli elettori verso un qualcosa che al momento non è purtroppo realizzabile.
Cosa possiamo invece già escludere a questo punto di trovare domani sera incluso nel budget federale?
Ah, di sicuro possiamo essere tranquilli nell'escludere una versione più restrittiva del negative gearing, come in realtà proposto dai laburisti, da altre opposizioni minori, perché secondo il governo danneggerebbe i piccoli e i medi investitori. Sappiamo per certo, tra l'altro, che non ci sarà un ritocco, dunque un aumento della GST, e sappiamo, questo già da diverse settimane oramai, che non ci sarà una gestione dei fondi per l'educazione gestita per l'appunto da stati e territori. Anzi, bisogna ancora trovare il modo, la quadra, come diciamo spesso noi analisti, per finanziare gli ultimi due anni dei fondi per la scuola. E non sono altresì previste ulteriori modifiche alle tassazioni e dunque anche alle agevolazioni delle università e dei college.
Facciamo un passo indietro. Dicevi del negative gearing. Il primo ministro Turnbull ha già escluso qualsiasi cambiamento in proposito. Questo è un sistema, appunto, lo ricordiamo, di sgravi fiscali per chi investe nel settore immobiliare. Secondo il Grattan Institute, però, il punto di vista del primo ministro non tiene conto del fatto che è soltanto una minoranza di persone a beneficiare di questo sistema. Ascoltiamo John Daly del Grattan Institute.
For every mum and dad investor who is investing in negatively gearing housing, there are 9 taxpayers who are not negatively gearing. And implicitly, those 9 taxpayers have to pay more tax to pay for the tax concession we're giving to the person who is negatively gearing. Of course, there are nurses, for example, who negatively gear, but there are 9 times as many nurses who don't negatively gear.
Queste le parole di John Daly del Grattan Institute, che sottolinea come sia soltanto una minoranza a ricorrere appunto al negative gearing e soprattutto a beneficiare di questo sistema. Come risponde il governo a queste osservazioni?
Ma in realtà il governo risponde a queste osservazioni nello stesso modo in cui vi rispondeva settimane e mesi fa. Vale a dire che in un momento in cui il mercato immobiliare, il settore immobiliare, sta continuando a calare per la prima volta da anni, da oltre 6 mesi, nelle principali città, dunque Sydney e Melbourne per quanto riguarda l'industria immobiliare, ecco, ritoccare ulteriormente il negative gearing vorrebbe rallentare, comporterebbe un rallentamento di questo volano già piuttosto malconcio dell'industria immobiliare. Inoltre sappiamo benissimo che questo tipo di investitori si associa spesso a voti, non sempre ma spesso, per voti che vanno alla coalition, e quindi ecco, sarebbe stato ovviamente un darsi una tappa sui piedi da parte del governo.
E naturalmente nessun governo vuole essere associato a una possibile esplosione di una bolla immobiliare. Noi stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, analista di Geopolitica, che sta commentando con noi le anticipazioni sul budget federale che verrà presentato domani. Gabriele, noi abbiamo visto all'inizio che cosa ci sarà e adesso abbiamo visto che cosa non ci sarà. E analizziamo che cosa potrebbe esserci, ma non si sa ancora con certezza.
Ma intanto io comincerei dalla cosa più importante tra quelle incerte, ed è ovviamente a che livello sarà il debito pubblico ed il deficit di bilancio, che sono probabilmente le fonti più importanti di preoccupazione per tutti gli economisti che si occupano di Australia. È probabile che il deficit si aggirerà tra i 38 e i 41 miliardi, quindi cifre importanti, ed è sicuramente anche per questo che non è stato toccato il tema del pareggio di bilancio. Altre cose su cui non siamo assolutamente certi, non ancora ovviamente, è quella di un abbassamento sulla tassa del reddito, che è molto improbabile qualora ci fosse un abbassamento invece delle tasse per le aziende. Non sappiamo se ci saranno altri ritocchi al comparto della sanità, sappiamo invece dei 2,9 miliardi a stati e territori per gli ospedali e dei 5 miliardi all'anno per un piano dentistico convenzionato, ma queste sono cose già confermate. E inoltre non sappiamo se il budget appunto del 2016 includerà la parte iniziale dell'investimento di 50 miliardi questa volta per i sottomarini che verranno costruiti ad Adelaide con progetto francese e che però creeranno quasi 3.000 posti di lavoro. Quindi queste sono le cose più incerte.
Si parla anche di un possibile abbassamento della soglia di stipendio, superato il quale chi ha un debito HECS, contratto durante gli studi universitari, dovrà ripagarlo. Questa è un'altra proposta su cui però non c'è ancora certezza, vero Gabriele? Anche se molti studenti si preoccupano già di questa eventualità.
Sì, ed è normale che si preoccupino, perché abbiamo visto negli ultimi anni i costi dello studio universitario e del college in Australia aumentare. Ovviamente qua stiamo parlando di ritocchi che creano piccole differenze in ambito di budget e di conseguenza di eventuale deficit di bilancio, però queste poi sono misure che impattano in maniera molto forte sugli elettori. Resta da vedere se ovviamente conviene aumentare, anche se di poco, le tassazioni su persone che non sempre in realtà hanno potere di voto, come studenti stranieri. Insomma, ovviamente sono cose piccole e sicuramente domani avremo qualche conferma e qualche smentita.
Qual è, per riassumere un po' la situazione, l'importanza di questo budget in vista delle elezioni del 2 di luglio, Gabriele?
Ma in realtà la presentazione del budget di quest'anno, forse ancor più del contenuto stesso del budget, la presentazione sarà fondamentale nel decidere chi vincerà le prossime elezioni federali. Sappiamo tutti, ed è evidente, il rischio che corre il primo ministro Turnbull e tutto il governo. Infatti, secondo gli ultimi sondaggi, sia da una parte che dall'altra, i laburisti sono all'incirca alla pari con i liberali, anche se l'indice di gradimento vede ancora Turnbull in testa. Ricordiamo che Turnbull è in calo, Bill Shorten è invece in aumento. Quindi quello che è facilissimo da prevedere è che da domani in poi ci sarà una campagna elettorale ancora più serrata, proprio in vista del 2 luglio. Aggiungerei anche un'ultima cosa, e vale a dire che la tradizione economica dei liberali, vale a dire sempre quella di una forte limitazione della spesa pubblica, certamente in questo caso non aiuta ad acchiappare qualche voto in più.